Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Franco Celenza incontra Cassandra.
Posso entrare, Cassandra?
Vieni. C'è ancora molta gente fuori.
C'è la fila, da questa mattina.
E che ora abbiamo fatto?
È notte.
E allora? Vieni vicino al letto. Dunque, la candela è tutto quello che serve per fare meglio le carte.
Sì, le carte. Faccio la prima domanda. Che c'è?
Prima il caffè. Tu no, è poco. Sai farlo?
E vivo solo.
Bene. Prima domanda. Aspetta, dove metti i soldi? No, mettili qui sul letto. Comincia.
Allora, annunci della fine del mondo ci giungono da tutte le parti. Manca solo una data. In redazione c'è gente che ride e altri che ci credono ciecamente. Assisteremo noi stessi, Cassandra, all'ultimo spettacolo? O lo hanno riservato ai nostri nipoti? Cosa pensi?
Pensare? Vuoi farmi perdere tempo? Io sento. Segui questa parola. Sento. Carte o no? Avverto sotto la pelle. Capisci? Le carte mi servono per concentrare le energie e quindi c'è un muro invalicabile. Il nostro mondo sta correndo a schiantarsi contro quella barriera e si ridurrà in frantumi. Quel muro è il terzo millennio. Ma questo non dirlo in giro.
Sono un giornalista. Vengo da te per dire anche questo alla gente.
Anche? Ma sì, rompi le scatole alla gente. Io lo faccio dai tempi di Troia. Tanto non si ferma.
Cosa?
Il mondo andrà lì contro la barriera. Sai perché? È camuffata da traguardo. Versa un po' di caffè. Il respiro si affanna quando parlo troppo.
Il XXI secolo, all'epoca di Giulio Verne, era considerato come il periodo della grande fioritura. L'umanità pensava di aver raggiunto una condizione perfetta nello sviluppo entusiasmante dell'industria e della scienza.
Un'apoteosi imprevedibile. Ma che abbiamo? Catapultata verso altezze vertiginose, oggi l'umanità, quella che è lì fuori, capisci, si fa domande. Continueranno a questo ritmo? All'improvviso andrà tutto in frantumi? Lo vedi? Vengono dall'indovina. Tornano alle credenze dei nonni. C'è in giro la paura che questo secolo appena cominciato possa essere la fine dei secoli. Manca lo zucchero.
Ah, sì. Va bene così? Sì. Dunque, tu vivi in questa specie di eremo, lontano dalla città, e lo capisco. È il tuo mestiere. Ma l'avventura dell'uomo porta sempre con sé l'inquietudine. Insomma, sono qui come gli altri, ma personalmente credo alle prossime avventure dell'uomo.
E sei venuto a dirmelo? Cos'è, mi paghi solo se ti dico quello che vuoi sapere?
No, ti pago per sapere cosa senti tu.
Ah, ecco, perché vedi, tu senti solo con le orecchie. Capito? Io, se permetti, ho altro. È per questo che venite da me o no?
Chiedo scusa, Cassandra, che cosa senti allora?
La verità è che ci si stanca di tutto. Per secoli la scoperta del globo ha mobilitato tante energie, migliaia di esploratori. Anche questo è finito.
C'è la scoperta di altri pianeti.
Ma una passeggiata su Marte un domani sarà molto meno pittoresca di un vecchio safari in Amazzonia. C'è ancora?
Cosa?
L'Amazzonia.
Sì, certo, oggi c'era ancora.
Ma e la guerra? Anche quest'antica avventura ha perduto il suo fascino.
Beh, fascino...
Come? Le eccitanti scampagnate degli strateghi che sul campo giocavano a scacchi con le loro collezioni di pezzi vivi, le cariche epiche, i gloriosi corpo a corpo degli eroi grondanti di sudore e sangue. Troia! La guerra di Troia... Lo dicevo io, ho pianto più lacrime io che tutto il fiume Scamandro. Ero la più bella delle figlie di Priamo, il re di... insomma, di quella città.
Il dono della profezia che ti dette Apollo.
Oh, sì. Mi amava, già. Ma io no. E quindi mi toccava un bel dono. Mi amò invano, poveretto. Lui era un dio. Che poteva fare? Uccidermi? No. Le chiamano facoltà profetiche. Di che tipo? Solo quelle inascoltate. Un gran signore.
E infatti hai messo in guardia Paride, che sarebbe stato la causa della rovina di Troia.
E la gente? Quando vollero tirare dentro la città quel maledetto cavallo, questa povera donna andò come una pazza in giro per tutta la città. Non è un dono, non ci credete che i greci stanno andando via? Niente! Ehi, ma perché parliamo di Troia?
Beh, si parlava di guerra.
Ah, beh. Te l'immagini quella guerra fatta oggi? Davanti al televisore, voi cittadini. Mentre io corro per la città sconfitta. Mentre le donne vengono trascinate dai vincitori. Mentre bambini sono sbattuti contro le mura perché sono figli dell'odiato nemico. E poi, anzi, in diretta, vengo intervistata da un giornalista senza frontiere che poi litiga con un commissario dell'ONU che poi contesta le dichiarazioni a caldo di un ospite di Porta a Porta.
Cassandra, per favore, non sia così cinica.
No, figuriamoci. Sono un'accesa sostenitrice degli antichi massacri anonimi. Diventavano letteratura. Se ne occupavano secoli dopo soltanto i poeti. Boh, altri tempi. Di che parliamo adesso?
Beh, il progresso non è ancora un'avventura?
L'uomo innamorato del progresso rassomiglia a quell'automobilista erede di una lunga stirpe di contadini che, improvvisamente, si trova dentro un bolide che fa i 300 all'ora. È completamente dominato da quel prototipo imprevedibile che è il progresso. Non sa pilotarlo, ma continua a spingere con suprema incoscienza l'acceleratore. È un gioco meraviglioso e niente può impedire all'uomo, questo eterno bambino, di giocarci anche a rischio di vederselo esplodere tra le mani.
Ma è proprio inevitabile la distruzione?
L'avventura millenaria della creazione è un perpetuo susseguirsi di distruzioni.
La fine del mondo, l'apocalisse.
Per la maggior parte degli esseri viventi non è necessariamente una catastrofe universale. I grandi cataclismi sono quelli che meno impressionano la gente.
Non mi sembra.
A te no, a me sì. I 2 milioni di morti in combattimento, vittime della fame e dei massacri, dunque... metti il Biafra, ecco. Hanno causato meno dolore della morte precoce del canarino in molte anime sensibili. E questo caffè è diventato freddo e fa schifo. Accidenti alla vecchiaia.
Cassandra, non ti sembra di essere troppo pessimista?
Già, addirittura brutale.
Ci tratti con un profondo disprezzo.
Quando parli di fine del mondo, sta bene attento. Un essere umano è fatto così, vuole sapere di quale mondo si tratta. Lui è fatto così. E se quel mondo che finisce non è il suo, continuerà a guardare la televisione. Mangerà guardando la fine degli altri.
Sì, ma perché?
Perché è distante. Dalla fine altrui è distante. Per voi la fine del mondo è una catastrofe che lo può toccare direttamente, la fine del suo universo personale. Tu prova a spegnere la televisione.
Ancora con la televisione.
Ah no? Tu prova a stare senza acqua minerale. Dimenticati di comprare il pane. Puoi sopravvivere per alcuni giorni. Ma se il tuo televisore si spegne all'improvviso, la sciagura ti sconvolgerà. E prima del fornaio cercherai un elettricista.
Non mi sembra così tragica.
Lo è! La vostra distanza dalla realtà. Per esempio dalla fame, quella del lupo lì fuori. È la vostra prigione. Ci state da tanto tempo che, se vi ritrovate fuori, siete afferrati dall'angoscia. È o no una piccola apocalisse privata?
Ecco, per esempio. No, un momento. Cosa c'entra il lupo fuori?
Ah, sì. È lui.
È un lupo vero?
Sì. Vedi sotto la tua sedia? C'è un cartoccio. Fammi il favore. È la sua cena. Esci un momento.
Mi stai chiedendo di...
Ma cosa ci vuole? Dai da mangiare a un lupo, e allora?
Oh, ma certo! Ma non è andato via nessuno. Non hanno paura.
Lo conoscono.
Sta mangiando? Bene. Che dicevi delle apocalissi?
Sì, se lo chiede anche l'animale se finirà il mondo. O siamo solo noi umani ad avere il senso dell'apocalisse?
Gli animali si accontentano di presentire il pericolo quando li minaccia realmente da vicino. Non profetizzano, non teorizzano. Dimenticano il pericolo appena passato. Le antilopi tornano a brucare nella stessa radura dove un istante prima il leone ha assalito e divorato una loro compagna. Sono calme, rilassate, come se niente fosse accaduto. Non immaginano neppure che l'indomani, alla stessa ora, la stessa tragedia colpirà una di loro.
Nella loro inconsapevolezza sono fortunato.
Mio caro animale civilizzato, il fatto che dopo di loro ci sia il nulla non offende il bue, la pulce o l'elefante, mentre fa impazzire di rabbia l'uomo che si sente profondamente umiliato. Questo tipo di affronto gli riesce troppo duro da subire. E allora, se proprio tutto deve finire, preferisce che tutto sparisca. Non vuole che gli sopravviva nulla.
Prima della prossima, ci sono state altre fini del mondo?
Tante.
Ma se la civiltà organizzata non risale ad oltre 5.500 anni fa?
Ah no! 12.000 anni fa, nello Yucatan, una serie di terremoti e di eruzioni vulcaniche atterrì la popolazione, trasformando città e campagne in braceri fumanti. Alla fine un maremoto gigantesco spazzò via tutto, onde alte come montagne sommersero il continente che affondò risucchiato dagli abissi sottomarini. La storia dei mondi scomparsi è un pozzo senza fondo. Ho un terribile senso di nausea. Provo a fare un caffè. Senza un bar vicino ci riesci?
Ci provo. Al buio. Dimmi un po', come finirono le civiltà del passato?
Non sempre nel fuoco e nell'acqua. Ambizioni di estendere il proprio dominio. Ampliamento illimitato dell'autorità che diluisce l'autorità stessa e paralizza il movimento. La burocrazia amministrativa che si ingrossa come un tumore soffocando l'individuo. La mancanza di un'idea, una filosofia per sopravvivere. Una civiltà agonizza per secoli finché una morte misericordiosa le chiude gli occhi per sempre.
Ecco il caffè.
Ah.
Anche qui c'erano state profezie catastrofiche.
Ricordi il profeta Daniele? A furia di prospettare le peggiori calamità. Che schifo questo caffè. Sconvolse a tal punto il cervello di Nabucodonosor che questo finì col credersi un bue e abbandonò il palazzo per andare a brucare nell'erba dei prati vicini. Ciro di Persia aveva adocchiato il regno babilonese, approfittò dell'assenza del re vagante per i campi e prese Babilonia. Così la profezia si avverò.
Però questi profeti ebrei erano dei veri mercanti di sventure. Hanno predetto la fine degli antichi imperi, l'annientamento dei loro popoli e l'intera umanità. Insomma, l'Antico Testamento è una fonte inesauribile di profezie che promettono calamità, distruzioni, massacri, stermini di ogni genere e apocalissi finali.
La conoscenza del presente e del passato permetteva loro, come ad ogni buon politico, economista o sociologo, di prevedere logicamente. Capisci? Logicamente ciò che in linea di massima sarebbe accaduto nel prossimo futuro. Per questo venivano considerati dei veggenti.
Ma come facevano ad immaginare fino a che punto si sarebbe evoluta tale situazione nel corso di 25 secoli?
Un profeta sbaglia raramente quando annuncia sventure. I guai, caro figliolo, sono la conseguenza logica degli errori commessi. Una volta visto l'errore è facile profetizzare la catastrofe. Sento un però che arriva.
Però molte disgrazie annunciate nei secoli passati non si sono avverate. Oggi parliamo spesso di falsi profeti.
Il profeta vede ciò che avverrà se l'uomo non farà niente per modificare il corso degli avvenimenti. In alcuni casi gli uomini messi sull'avviso hanno fatto in modo da evitare le catastrofi promesse. Ascoltare una Cassandra può voler dire che non avverrà nulla di quello che lei profetizza.
Sì, però...
Però un corno! Una delle più grosse idiozie dell'uomo consiste in un tragico errore di interpretazione. Si considera sempre l'annuncio di una fatalità quello che è invece l'annuncio di una possibilità, di un'eventualità che si può evitare. Capisci o no?
Beh, se è vero questo, allora il succedersi di guerre, rivoluzioni, massacri, genocidi, cioè la trama della storia dell'umanità dall'origine dei tempi, ci prova che la sola fatalità è la vanità umana.
E mettici l'incomprensione, spesso voluta, che sfocia nell'intolleranza, nell'incapacità di usare il libero arbitrio per guidare il proprio destino, operando scelte ragionevoli e attenendosi ad esse. Questo è sempre fatale. Ma l'uomo è un cieco incorreggibile che rifiuta di farsi guidare da quelli che vedono. L'uomo moderno, plasmato e reso insensibile dalla mentalità scientifica, tolto alle sue antiche superstizioni e dal culto per i miracoli del progresso, considera le profezie simboli di un mondo sorpassato.
Insomma, che cosa resta all'uomo oltre alla paura del futuro?
Tu sei troppo presuntuoso, figliolo. E molti, anche morti di paura, continuano a presumere. Vi considerate il fine ultimo della creazione, ma poi correte da una vecchia asmatica come me di nascosto.
E allora cos'è l'uomo? Ma perché ridi?
Un bipede onnivoro che porta le mutande.
Da ridere anche il progresso.
Ah, avete messo 7.000 anni per passare dalla velocità del cammello a quella dei satelliti artificiali. 7.000 anni per andare dai 13 chilometri all'ora del cammello ai 28.000 della macchina.
Ma allora, dov'è la saggezza dell'Homo sapiens?
Non rido adesso. Lo chiedi a me, povero sciocco. Guarda la storia. Guardati intorno. Avete per secoli degradato, saccheggiato, massacrato la natura che vi assicurava l'esistenza. Grandi sapienti, puerile.
Ma qualcuno ha detto che l'uomo è figlio dell'ostacolo. Non abbiamo avuto vita facile sulla Terra dai tempi dei tempi.
Non cercare giustificazioni.
E se lo fai, scegli slogan meno idioti.
Da molto prima dell'uomo vivono sulla Terra più di 30.000 specie di uccelli, 6.000 specie di rettili e batraci. Usano la terra secondo i propri bisogni, con umiltà, senza mai abusarne. Solo l'ultimo venuto, il rappresentante della 30.000esima specie di mammiferi, si mostra audace, incosciente, buffone e presuntuoso. Appena è emerso dalla massa indistinta dei primati che un paio di milioni di anni fa popolavano la terra, appena passato dalla posizione di quadrupede a quella di Homo sapiens, sollevato sulle zampe come un coniglio in allerta, l'uomo ha dichiarato guerra alle altre specie per nutrirsi della loro carne e vestirsi della loro pelle. Poi si è trasformato in Homo sapiens. Questa definizione, spero ironica per l'intelligenza di chi l'ha coniata, significa uomo saggio. Sai dirmi dov'è questa saggezza?
Ma l'uomo è stato definito anche Homo faber, cioè costruttore. E non credi che 400.000 generazioni di uomini abbiano costruito qualcosa di buono?
Ma certo! L'Homo faber, trasformatore, modellatore della natura. L'uomo gioca ancora al Dio creatore nel suo piccolo Eden di presunzione. Ma sai che ti dico? Sono convinta che il suo genio sta proprio nel culto dell'inutile e dello spreco.
Cosa intendi per spreco?
Oh, c'è un mosaico di concetti di spreco. Dipende dalle diverse civiltà. Per un cannibale è spreco l'inumazione di un corpo commestibile. Per un contadino europeo o cinese, la combustione del letame. Per un nazista, la perdita dell'oro dei denti di un morto. Per un occidentale, il rispetto per le vacche sacre nell'India affamata. Anche il mio tempo buttato dietro queste idiozie. Come vedi, lo spreco viene sempre maledetto come il saccheggio, ma l'uomo è convinto che siano sempre gli altri a compierlo, il che gli permette di sprecare con la coscienza a posto. Ma rifletti. Il Paternoster è lungo 56 parole. I 10 comandamenti 216. La dichiarazione di indipendenza d'America 300. Mi vuoi dire, perché diavolo, una banalissima direttiva della Comunità Economica Europea sull'importazione delle caramelle ha avuto bisogno di 26.911 parole?
Eppure l'uomo ha costruito nel deserto. Ha costruito opere di ingegneria che sono la meraviglia del mondo. La diga del Swan, per esempio, fu definita l'ottava meraviglia del mondo. Regolarizza il corso del Nilo e aumenta del 30% la superficie coltivabile dell'Egitto.
Vorrei che questa fosse l'ottava fesseria del mondo, caro il mio Fabbro. La tua bella diga è costata 5 miliardi di franchi. Il lavoro di 36.000 uomini per 11 anni. L'evacuazione di 50.000 abitanti. Ma è possibile che tutto questo sia stato fatto per creare un lago artificiale che trattiene il limo che da migliaia di anni il Nilo, da sé, riversava tranquillamente dentro la valle facendo dell'Egitto un paese privilegiato? Oggi la bassa valle del Nilo non riceve più questo benefico limo e i campi debbono essere irrigati con concimi chimici fabbricati negli stabilimenti alimentati dall'energia fornita dalla diga. Dunque, si costruisce l'ottava meraviglia del mondo per sostituire il limo naturale col concime artificiale. È un monumento folle all'inutilità e allo spreco.
Quando si parla di un'apocalisse prossima,
sì,
penso che una pioggia di 2000 bombe di 10 megatoni,
sì,
sprofonderebbe i pochi superstiti nella follia o nel cretinismo.
2000 bombe? No, figliolo. Le armi nucleari sarebbero una fine spettacolare, ma c'è qualcosa di più discreto e rapido. 500 grammi di tossina botulinica sparsa oculatamente possono sterminare la popolazione del globo senza troppo chiasso.
Cassandra, la fine del mondo è così vicina.
Nelle mani dell'uomo stanno tante mosse da giocare la sua partita a scacchi con la morte. Il suo mondo può scoppiare come un pallone gonfiato, crollare come un castello di carte, consumato da piogge radioattive, divorato da virus amorevolmente coltivati in laboratorio da fanatici in camice bianco. Si possono fare previsioni di tutti i generi a questo punto del vostro calendario.
Però una fine certa non c'è.
Già. Essendo un piccolo consumatore da supermercato che non sa fare neanche un caffè, non ti senti minimamente responsabile della demenziale organizzazione che vi siete dati per meglio accelerare la caduta del calendario.
Sì, ma ci sono le catastrofi cosmiche. Qui non c'entra la nostra vocazione al suicidio. Per esempio, le febbri del sole.
Sì, le convulsioni della galassia, le grandi purificazioni universali e tutto ritornerà al nulla. Uno scrittore latino, 3 secoli dopo Cristo, disse dell'uomo: questo animale che Dio volle sacro. Le grandi purificazioni universali ti fanno gola, mio caro smarrito. Sono grandi alibi per il divino animale. Certo che non è sempre follia il suicidio, ma in generale non è in eccesso di ragione che ci si ammazza. La velocità del progresso sta coincidendo con quella dell'idiozia. Non c'è bisogno di aspettare le febbri del sole. Ti vedo scoraggiato.
Sembra assurdo. La civiltà umana è cominciata col mito e sta finendo col dubbio. È tutto qui.
Personalmente, sono molto ottimista sull'avvenire del pessimismo. Ma c'è sempre un margine di dubbio. Una formica lo trovò interessante e mentre si aggirava sulle pareti di un infinito grattacielo, pretese di scoprire le intenzioni dell'architetto. Sai cosa sta ancora pensando?
Sono curioso di saperlo.
Che l'immaginazione dell'uomo non rinuncerà mai a fare della società un'opera d'arte. L'arte, quella conta. E la condizione umana reale? Si tratta di una società più vasta e profonda. È quella nata nelle angosce comuni, nei desideri, nelle nostalgie segrete che sono comuni a tutti.
Che vuoi dire? Stiamo cercando di lottare contro...
Contro la tristezza umana? contro il dolore di vivere, la paura di morire. Avete dimenticato che la condizione umana è al governo di ogni altra condizione creata dall'uomo. È veramente difficile immaginare una società che neghi il corpo tanto quanto si è negata progressivamente l'anima. Eppure è verso questo traguardo che vi state dirigendo.
Ascolta un attimo. Ho ancora in mente il buon presagio di un poeta, Eugenio Montale. Nel futuro che s'apre, le mattine sono ancorate come barche in rada. Che ne dici?
Chi non vorrebbe tanta pace fiduciosa? Ma sta attento. Quando torni al tuo supermercato, annuncia una verità. Se ti affidi ciecamente al futuro, non ti affrettare. Questo è un pianeta poco attrezzato per l'allegria e la pace. Qui non è difficile morire, il difficile è vivere. Ti dico io di un altro poeta, morto giovane, un arrogante ribelle che morì in duello. Diceva Lermontov: passeremo attraverso il mondo senza rumore e senza traccia, come una cupa schiera presto dimenticata, senza gettare ai secoli un pensiero fecondo né un lavoro iniziato dal genio.
Guarda che è una vecchia storia. In una tavoletta babilonese del terzo millennio avanti Cristo c'era scritto: la gioventù di oggi è corrotta nell'anima, è malvagia, empia, infingarda, non potrà mai essere la gioventù di una volta. Che ne dici?
Oh mio Dio. E allora mi viene in mente un'altra cosa. Senti questa, è di Alfred Nobel. La mia dinamite sarà più efficace di qualsiasi accordo internazionale per la pace. Ci vorrebbe un caffè. Lo fai tu?
Un altro? Ci provo.
Senti come finisce. Non appena gli uomini si renderanno conto che si potranno distruggere interi eserciti in un solo istante, rinunceranno alla guerra.
Sì, ecco il caffè è pronto.
Però...
Conclusione?
Tra poco te ne andrai. È un attimo.
Cosa?
Tutto. Attimo che fugge. Che altro potrebbe fare un attimo?
Forse ci rivedremo, se ci sarà tempo. Dico tutto il tempo del mondo.
Dipenderà da voi. Ci sarà, se ci sarete.
E senti, quel
sì.
Lupo lì fuori?
Paura del lupo. Come i bambini. Lui ha già mangiato. E poi ora ti conosce e fuori è notte. Vedrai che la gente se n'è già andata. Ti servirà una buona guida per uscire fuori dal bosco.
Mi accompagnerà il lupo, allora. Significa qualcosa.
Certo. Di lui possiamo ancora fidarci. Poi, nel tuo mondo, occupati dei minuti. Segui sempre il lupo, anche quando non lo vedrai più accanto. Segui la strada con lui un minuto dopo l'altro. E per il futuro, lascia in pace gli anni.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Franco Celenza ha incontrato Cassandra. Cassandra era Lavinia Pozzi.